cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buongiorno a tutti, benvenuti, buona settimana, buon lunedì, siete in compagnia di Chiara Papanicolaou e tra qualche istante anche di Antonio Paolino, il nostro direttore, per una nuova puntata, una nuova settimana di Cose di Calcio che vi tiene compagnia tutti i giorni dalle 13 alle 15 su Radio Bianconera, sul canale 68 del vostro televisore Bom Channel, disponibile in chiaro in tutta Italia e poi su radiobianconera.com, sulla nostra applicazione, in diretta sulla nostra pagina di Facebook. Potete seguirci davvero ovunque e comunque. Antonio, benvenuto.
Buona giornata, buona settimana a tutti. Come state? Come stai? Ti ho vista alle prese con un testa croce che mi ha riportato indietro a tanti anni fa, quando si cominciavano le partitelle nei campi di periferia. Hai vinto? Hai perso? Cosa hai deciso di
fare? No, è che ho vinto niente. Io semplicemente negli ultimi giorni sto cercando di dispensare qualche consiglio, qualche pacca sulla spalla ogni tanto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nonché al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.
Siamo arrivati a questi livelli oramai.
Siamo arrivati a questo, però alla fine avete visto, c'è stata andata in onda una telefonata ripresa tra l'altro non so da chi, perché è violazione della privacy, in cui parlavo con Giuseppe Conte, il quale mi ha chiesto ha delegato a me e a te la decisione di far ripartire o meno il campionato a testa o croce. È uscito testa, il campionato riparte. Il 20, probabilmente il 20.
Questo è il sogno di noi sportivi, perché ricordiamolo, saremo tutti felici di poter annunciare quello che è il tuo, il nostro sogno, ma di ufficiale non c'è ancora niente. Anzi, poche certezze per il calcio, soprattutto in Italia, non in Germania. Come ben saprai, hai vissuto con me, i nostri ospiti Beniamino Vignola, Domenico Marocchino e tutti gli altri ospiti nel corso della puntata di Colpo Gobbo di sabato scorso e quella di ieri, ovviamente oltre ai tanti temi trattati, anche quella della ripresa sì, ripresa no e cosa ne pensavano loro. Poche certezze per il calcio non in Germania, appunto perché abbiamo commentato la ripresa del campionato in Germania. Poi ho letto molti commenti sui social, quello non si può considerare un campionato, oppure lo lancio anche ai nostri amici a casa. Il campionato dovrebbe riprendere perché è ripreso in Germania o dovrebbe smettere, cioè non dovrebbe ripartire perché non è ripartito in Francia? Qual è il peso specifico, l'indicazione da seguire? Io dico che sarebbe bene, no, perché a questo punto stanno esagerando un po' tutti, no, anche nel non prendere le decisioni, anche nel non dirci la verità. Perché qui sta emergendo una cosa che continuiamo a ripetere già da tempo. Prendere delle decisioni. Allora, intanto, il Premier ha detto che fino al 14 non potrà riprendere il campionato. Questo rientra nel questa limitazione.
C'è stato un problema di comunicazione, quindi, tra Federazione Italiana Gioco Calcio e Governo, visto che fino al giorno prima, di fatto, era stato dato questo termine, no? Il 13 di giugno,
no,
come
Chiara, ripartenza. Bene chiarire. Cioè, quella è l'indicazione che dava la Lega Calcio. Okay. Cioè, noi ci prepariamo per ripartire il 14, okay, cioè per mettere anche un po' di pressione, sì, al governo centrale. Poi il decreto verità, io l'ho definito verità perché è il decreto con cui si esprime il governo, non verità, cioè se si potrà o meno partire. Fanno riferimento ai documenti scientifici e quindi l'ultimo, no, che dà il via libera, che riapre quantomeno in linea teorica ad oggi molte attività del nostro paese, però certamente senza metterle nelle condizioni migliori. Quello che sta capitando nel mondo del calcio, no? Tempo fa ne dibattevamo dicendo però dovrebbe essere messo sullo stesso piano. Sì, stanno mettendo tutto sullo stesso piano senza dare forse delle risorse economiche, sì, forse. Io vorrei capire dove vengono presi tutti quei soldi se poi uno dice prendete quello che volete, tanto le casse sono vuote, ma questa è una mia idea. Secondo, se non metti nelle condizioni di ripartire, perché oggi sarebbero dovuti ripartire anche gli allenamenti di squadra. Perché non sono ripartiti? Perché siamo ancora agli allenamenti individuali? Perché il protocollo se ne continua a parlare e non è stata presa visione da parte di tutti i club e confermato e ufficializzato un protocollo di riferimento? Allora, non si tratta solo di comunicare, e delle decisioni da prendere e che si prendono. C'è coraggio in Germania? Dobbiamo essere coraggiosi come i tedeschi o non coraggiosi come i francesi? Io penso che bisogna chiarirsi su un aspetto. Se il semaforo è rosso, è rosso. L'importante è che non ci sia qualcuno che smanetti dietro i colori del semaforo per accenderli un po' così, per lanciare messaggi di interesse privato, cioè non abbiamo intenzione di aprire questo campionato e quindi accendo il semaforo rosso. Cosa voglio dire? In questo paese dobbiamo abituarci a credere nelle nostre potenzialità. Il calcio dovrebbe decidere di essere unanime, se lo è davvero, perché qui volevo arrivare a questo. Non sappiamo, anzi lo sappiamo molto bene, molte squadre non vogliono ripartire per interessi privati. Molti giocatori hanno paura, i medici non vogliono assumersi, non per certi versi, giustamente anche, le responsabilità di tutto quello che accade attorno alla Serie A. La Serie B e la Serie C non possono applicare quel protocollo, e allora è un protocollo che ci dice che c'è la disponibilità di partire, no? Ci sono delle date, delle indicazioni, ma se poi quelle indicazioni, come per gli stabilimenti balneari, per i ristoranti, per i parrucchieri, sono impraticabili, e allora tanto vale dire, ragazzi, fino a settembre state chiusi a casa.
Antonio, abbiamo al telefono, visto che parliamo di allenamenti, abbiamo al telefono Giovanni Albanese, direttore di Juventus News 24.
Molto bene,
ciao
molto
Giovanni,
bene.
Benvenuto.
Ciao, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, velocemente con te, poi ci risentiremo, ci vedremo anche con più calma nel corso della seconda ora di Cose di Calcio, però il programma di oggi qual è alla Continassa?
Beh, la Juve ieri pomeriggio, dopo una lunga attesa sulla definizione del protocollo, aveva deciso, e così è andata, di riprendere gli allenamenti individuali con una forma di gruppetti ridotti, affinché i calciatori che si stanno allenando all'interno del centro sportivo bianconero abbiano comunque garantite le distanze previste dagli allenamenti individuali. In attesa della definizione del protocollo, che mi risulta parallelamente sia in questo momento già sul tavolo del Comitato Tecnico Scientifico, perché ieri sera il ministro Spadafora ha ricevuto la versione modificata, la nuova proposta da parte del mondo del calcio dal presidente Gabriele Gravina. Ha dato mandato intorno alle 8:30 della sera ai propri uffici di passare subito alla fase di analisi, affinché già oggi potesse sottoporla al Comitato Tecnico Scientifico. Così sta andando. Rispetto a qualche giorno fa, rispetto a qualche settimana fa, registriamo in queste ore un ritmo decisamente più elevato nella gestione di questa vicenda. Tra questa sera e domani potrebbe dunque arrivare un parere del Comitato Scientifico sulla nuova proposta del protocollo, che appunto è stato apportato negli ultimi giorni con una serie di modifiche rispetto alle richieste che aveva fatto il Comitato Tecnico Scientifico di fronte alla bocciatura della prima versione, ma anche con una serie di richieste, ci risulta, che sono la sintesi di pareri in seno alle società di calcio. Una per tutte, poi ci sentiamo più tardi, sarebbe quella del ritiro obbligatorio per i gruppi squadra, che non sono solo ristretti ai giocatori e ai collaboratori tecnici, ma evidentemente anche ai dirigenti e a quei dipendenti di ogni club che svolgono un'attività strettamente legata alle attività della prima squadra. Il ritiro potrebbe non essere obbligatorio, quantomeno nel primo periodo di allenamenti, ma eventualmente potrebbe partire da una settimana / due prima dell'inizio del campionato, per il quale ancora non c'è una data certa, perché comunque si continua a ragionare con la massima
prudenza e
cautela, ma dovrebbe comunque essere indicato tra il 13 di giugno o la settimana successiva.
Giovanni, ti salutiamo e ci ritroviamo.
Solo ancora una cosa, sì. Solo ancora una cosa al volo, Giovanni. I ritardatari, Rabiot e Higuain, sembra che possano eventualmente sottoporsi ad un secondo tampone entro lunedì sera, cioè entro questa sera, no? E poter essere reintegrati già in squadra. Ti risulta? Un po' quello che è capitato
adesso
a Ibrahimovic con il Milan.
Per adesso tendo ad escludertelo, perché sotto questo aspetto il mondo del calcio viene correlato direttamente a quelle che sono le indicazioni per l'intera popolazione. Quindi,
ecco,
tutti
bene chiarirlo,
che
bravo, grazie di questa informazione, Giovanni, perché questo stava suscitando già grosse perplessità e rimetteva in una bolla di privilegi il calciatore rispetto ad altri lavoratori che non potrebbero sottoporsi in 72 ore
al tampone. Ti confermo, Antonio, che fino al prossimo 3 giugno tutti coloro che arriveranno da altri paesi d'Europa, da quella data in poi potranno non fare la quarantena, ma fino al 3 giugno, che siano calciatori o normali cittadini, dovranno sottoporsi all'obbligo di quarantena di 14 giorni. E la Juve in questo senso qua ha già dimostrato ampiamente di voler rispettare tutte le regole del caso.
Giovanni, ti salutiamo, Giovanni Albanese, ti ritroviamo tra un'ora circa, nella seconda ora di Cose di Calcio, grazie, e intanto ci iscrivete, vi ricordo il nostro numero 340-5425-324 per dare voce appunto alle vostre idee, alle vostre opinioni, commentare tutto quello che viene detto in onda. Udinese, Spalle, Brescia, Torino, guarda caso chi non vuole riprendere sono tutte squadre già spacciate o con una grossa paura di retrocedere, hanno stufato tutti e peggio di un circo, ci scrive Massimiliano da Roma. E davvero tra qualche minuto ripartiamo con i nostri ospiti.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di Calcio.
Sono le 13:23. Bentrovati, il nostro numero per i messaggi 340-5425-324. Massimiliano da Liverpool ci scrive: io mi sono fatto l'idea che in primis il problema sono comunità scientifica, che vedo alquanto confusa sin dall'inizio di questa storia, ed alcune società che non hanno voglia di ricominciare. Nel frattempo io, perché non sempre, non so se ne conviene Antonio, ma nel momento in cui adesso ci stiamo abituando che ogni circa 2 settimane esce fuori un decreto e trascorriamo alcune giornate prima di riuscire a inquadrare bene le specifiche di ogni caso, di ogni situazione. Allora è da ieri sera che sto cercando di aggiornarmi e capire meglio che cosa è consentito, che cosa no, in che modalità. A partire dalla giornata di oggi stavo dando uno sguardo al sito della Stampa, quotidiano di Torino, e tra le varie situazioni che vengono analizzate, le spiagge, gli stabilimenti balneari, come il distanziamento tra ombrelloni, tra lettini, inservienti e clienti, come si dovranno comportare, l'utilizzo di mascherine o meno, nelle spiagge libere, distanza di 1 metro, sì ai racchettoni, no al beach volley. Così tanto per andare a fare disquisire un po' su quelle che sono anche le pratiche ludico-sportive che si potranno praticare, scusate la ripetizione, in spiaggia. Abbiamo al telefono il nostro ospite, l'antipasto di Radio Bianconera, di Cose di Calcio, Domenico Marocchino. Ciao Domenico!
Ciao, ciao, ciao.
Quanto tempo!
Posso dire due cose velocissimamente che c'entrano e non c'entrano. Io quando ero piccolo, sì, arrivavo a casa, mia nonna mi diceva sempre: ti sei lavato le mani,
sì,
sentivo la pubblicità. Quindi giallo, il lavarsi le mani è una cosa fondamentale, più fondamentale ancora dei guanti, perché se con i guanti tocchi qualcosa, poi ti tocchi la faccia, ti tocchi altre parti degli abiti o cose di questo genere, qua puoi rischiare di infettartene ancora. Quindi lavarsi tantissimo le mani.
Sì, diciamo che questa cosa viene specificata ancora di più perché le persone abitualmente, ma lo dicono ancora sia le nonne che le mamme di oggi, ti posso assicurare, sì, per esperienza personale, di lavarsi le mani appena si entra in casa. E l'idea in questo periodo è quella di lavarsene un po' di più, un po' più spesso, e soprattutto cercare di appunto non portarsele, se sono sporche, agli occhi, al naso, alla bocca, soprattutto i bambini, che comunque è molto difficile contenerli in questo tipo di gestualità.
Parlando calcisticamente è una cosa atipica, perché si usano i piedi, si usano anche le mani, perché le mani sono importanti negli appoggi, nel modo di correre, nell'equilibrio, sono molto utili nelle capacità coordinative, perché ti danno soprattutto equilibrio, e anche se per l'avversario ti leggono, ti fanno leggere quello che vuoi fare, perché le mani si muovono con una certa coordinazione. È assurdo, perché poi col calcio si gioca con i piedi, quindi, ma è molto bravo, è sempre più bravo e migliore, è fra i migliori chi usa i piedi quasi come le mani.
Cioè, cosa
vuol dire? Che ha la stessa destrezza col pallone, è più facile usare un pallone con le mani che con i piedi. Le due sostanziali differenze tra, ad esempio, tra la pallacanestro e il calcio è che la pallacanestro si gioca con le mani, quindi con le mani, e non con i piedi, e la visuale ottica è diciamo fino alla cintola, prevalentemente, invece giocando pallone tu devi con l'occhio scendere fino ai piedi, perché lo devi vedere cosa fa il pallone e i tuoi piedi, lo devi vedere, quindi c'è un'ampiezza di visuale maggiore.
Antonio, perché sì ai racchettoni no al beach volley? Perché beach volley è sport di squadra, racchettoni invece si gioca uno contro uno, sto cercando di capire, secondo te perché
sì.
Per quello?
Ragionevolmente spero di sì, poi mi sto rendendo conto che si stanno mettendo tanti vincoli, tante regole, probabilmente tutte giuste, ma vorrei capire poi se verranno tutte applicate, perché qui c'è penso anche una reazione psicologica negativa a tutti questi vincoli, no? Non dico giusti o sbagliati, da parte della gente, perché già vedo in città che molti viaggiano senza mascherina, non che voglia controllare o cercare l'untore, cioè si può viaggiare senza mascherina, però noto la gente ormai in piazza, sdraiata, nei parchi, cioè sembra un lento ritorno alla normalità, no? E sarebbe bello poter dire che è partita la fase X, no? Quella della ripartenza, ma mi sembra che da parte di chi deve prendere delle decisioni, farle rispettare e delle decisioni realistiche, perché qui se lanciamo solo slogan o facciamo solo decreti sportivi, tecnici e legati anche alle aziende, mi sembra che la gente dica belle parole, ma nei fatti non si può riprendere. Io intanto saluto Domenico Marocchino, arrivano tanti complimenti anche alla nostra emittente, e lo leggo dalla nostra pagina Facebook, perché cerchiamo intanto di ragionare da persone della strada, dalle persone comuni, e di mettere chiaramente in primo piano anche il calcio e lo sport. Buongiorno, ci scrive Aquilotto Volante, per fortuna ci siete voi a tenerci compagnia in questa lunga astinenza dal calcio giocato. Vorrei fare un gioco con Domenico intanto. Sabato ci siamo sentiti, Domenico, ben ritrovato. E abbiamo parlato, ci siamo soffermati su quella che è stata la vittoria principale di giornata, cioè quella della Coppa delle Coppe a Basilea. Però nella stessa giornata, tanti anni prima, la Juventus vinceva un campionato, anche quello messo come al solito sotto l'occhio della lente d'ingrandimento. La Juve gioca a Catanzaro, la Fiorentina gioca a Firenze o a Cagliari, mi sembra.
A Cagliari.
Detto questo, la Juve vince con un gol di Bredi su calcio di rigore, un rigore sacrosanto. Mi sono rivisto le immagini, c'è una ripartenza sulla destra alla grande di Domenico Marocchino. Che ricordo hai di quella partita e anche delle polemiche che si è trascinata dietro da parte dei colori viola?
Ma la parto dalle cose meno belle, vista dal punto di juventino. La polemica era su una spallata di Brio Borghi, che era il centravanti, ma era una roba di spalla contro spalla, secondo me. La cosa, diciamo, particolare di quella partita è che Catanzaro, pur salvo, Catanzaro aveva una bella squadra, c'era Sabato, c'era Massimo Mauro, c'era Borghi, probabilmente c'era anche Bivi, Braglia e via dicendo, e quella partita la disputò molto ma molto regolarmente, cioè come fosse una partita importante, quindi fu una partita molto molto agonistica. Lo sta di fatto che nel primo tempo io fui marcato da un giocatore, se non mi ricordo più chi, e nel secondo tempo ne subentrò un altro a marcarmi fresco, ecco, tanto per fare un esempio, quindi non ci concessero niente. E quella partita passa per il rigore di Bredi, perché Bredi era ormai sicuro di andare via, e ci fu quel rigore, come hai detto te, sacrosanto, e tirò quel rigore in un modo ineccepibile. Però Lehmann era un giocatore molto freddo come in campo, no? Molto simpatico.
Ecco, volevo
molto
chiederti proprio di Bredi. Tu l'hai conosciuto, io ero un ragazzino
bene,
e apprezzavo questo stile, questo modo, questo movimento un po' asincrono per certi versi, no? Sbilanciato sul mancino, cioè l'anca in avanti, la spalla sinistra in avanti, però un tocco, non dico la Platini, ma già faceva capire quelli che potevano essere i giocatori di qualità superiore. Tu cosa ci aggiungi di quello che noi abbiamo sentito, letto e ascoltato fino ad oggi?
Allora, io ero molto amico di Bredi, perché l'ho frequentato molto anche, diciamo, fuori dal campo con Sara, sua moglie, simpaticissima. E penso penso che sia una cosa, diciamo, abbastanza consacrata, gli irlandesi sono un po' come i napoletani, quindi Brady era un tipo molto simpatico, molto allegro, come lo era altrettanto Sara, simpaticissimo e molto allegro. Ma di Brady mi viene in mente una cosa un po'...
Ecco, attenzione, perché quando scoppia la risatina di Domenico Marocchino, lo dico, no, per quelli che sono a casa, no, no, prendete carta e penna.
No, perché gli spogliatoi del comunale, dove noi ci cambiavamo sia per gli allenamenti che per le partite, che noi ci cambiavamo lì, poi per le partite entravamo in sottopassaggio, andavamo allo stadio, per gli allenamenti attraversavamo la strada e andavamo al Combi, al Marchi. Però la domenica si cambiava sempre sistematicamente lì. E gli spogliatoi erano formati da diverse stanze, le stanze di massaggiatore, le stanze dove ci cambiavamo noi, la stanza, quei trappattoni forse era fuori, era prima, e la stanza delle docce, e poi nell'ultima stanza in fondo, proprio quella trascurata, c'era solo una vasca da bagno piccola e un lettino, ma era proprio una di riserva quella. Io la utilizzavo perché siccome non ci andava nessuno, se avevo voglia ancora di farmi due tiri di una sigaretta prima della partita, andavo in quella stanza. La prima partita di Brady in notturna, io sono andato in quella stanza perché se non ci sarà nessuno mi faccio mezza sigaretta. E chi mi trovo invece? Mi trovo Liam Brady prima della partita coricato dentro la vasca da bagno, proprio con l'acqua al colmo della vasca, che stava lì sonnecchiando. Ed è una cosa tipica, perché logicamente il bagno è rilassante, prima di una partita non è che ti devi rilassare, ti devi caricare. Invece lui aveva tutto un suo modo, era coricato come se tu avessi fatto una maratona e distrutto, ti corichi dentro la vasca,
come se avesse già giocato la partita. Senti, come giocò quella partita? Non mi ricordo neanche a quale fai riferimento.
Non mi ricordo qual era la partita.
Ti ricordi almeno se ha giocato bene o se è uscito dalla vasca da bagno? No.
No, Brady nella vasca da bagno, io no.
Sì, dico, lui è uscito, poi ha giocato, si è visto in campo.
Lui giocava prevalentemente sempre bene, perché era ondeggiante, era bravo a non farsi marcare, e era un giocatore, è stato un grande giocatore, non a livello di Platini o di Maradona, ma è stato il primo straniero preso dalla Juventus, consigliato da Gigi Peronace, che era un amico di Boniperti ed era diciamo l'osservatore della Juventus nei mercati stranieri.
Certo. Senti, stiamo leggendo sulla prima pagina di Tutto Sport, tu avrai sotto mano i numeri di tutta una carriera. Ti leggo quelli di Cristiano Ronaldo in questo periodo per farsi trovare pronto. 21.000 addominali di CR7 dallo stop, circa 300 al giorno, 10.500 piegamenti alle braccia, e poi 200 km corsi in questo periodo, 650 tiri in porta.
In questi due mesi, scusa, il periodo di riferimento è questo della quarantena?
Assolutamente sì. Volevo chiedere un tuo commento, un tuo giudizio
addominali al giorno.
Non sono tanti.
300 addominali al giorno non sono tanti, poi la tipologia di allenamento dipende molto da alcuni parametri, dal recupero, dall'intensità. Cioè, se tu fai un certo tipo di lavoro con un'intensità minima, lo fai per un certo tempo, fai un lavoro prettamente aerobico, più aumenti l'intensità, più diventa potenziamento aerobico, ma non diventa forza o resistenza alla velocità. È la frequenza cardiaca che dà i parametri, i tempi ovviamente, i minuti, i secondi, e l'intensità cardiaca. Quindi tu puoi fare anche 300 addominali, sono basici al giorno, non sono tanti per un atleta, ma l'addominale è un muscolo che si allena, che non conviene allenarlo troppo, perché non migliora, è un po' come il polpaccio o il mio bellissimo lato B, quello non li alleni molto, perché sono già allenati dalla fisiologia giornaliera, dal modo, dall'essere umano, perché il polpaccio lo muovi sempre, più lo muovi e continui a muoverlo non puoi migliorarlo molto, perché hai già raggiunto il limite. E come migliorare le natiche, diventa difficile, o uno ce l'ha o uno non ce l'ha. I giocatori ce l'hanno prevalentemente perché abbassano il baricentro della corsa da quando iniziano a giocare a pallone, e quindi tengono in contrazione il muscolo, perché un muscolo lavora quando si contrae.
Domenico, ti hai mai pensato di intraprendere una carriera di tipo accademico? Sai che ci scrive Gianluca Marocco, dovrebbe fare il docente universitario, parla in modo perfetto. Io coniugherei questa tua loquacità, questa insieme all'insegnamento della, per esempio, appunto dell'educazione fisica, della ginnastica.
No, guarda, non ho mai pensato, perché prima mi rendo abbastanza conto dei miei limiti, che sono notevoli. Una persona che conosciamo, e non vorrei dire che fosse presente, mi ha scritto che sono anche noioso, e quindi mi accorgo che sono noioso e sono pedante.
Ecco, com'è andato il campionato tedesco? Hai visto qualcosa o ti sei
annoiato?
Di
ma
ci mancherebbe, guardi il campionato. Non guardo manco il campionato italiano, devo guardare il campionato tedesco.
Marocco è un personaggio noioso e non capisco perché noi di Radio Bianconera continuiamo a chiamarlo.
Non lo so davvero.
No, comunque
perché
non
ci dice tante cose interessanti. No, è vero, ci scrivono. Si chiamava contropiede e non ripartenza ai tempi di Marocco. Però se andate a rivedere, quell'azione di Marocchino che parte da destra, non si può considerare contropiede, perché il contropiede è quando si era molto sbilanciati. La ripartenza comunque è quando Marocchino palla al piede, hai dato 20 metri, cioè c'è qualche metro l'hai dato al tuo avversario in quel Catanzaro Juventus.
Perché io ero un giocatore, e lo sono anche nella mia vita normale, sono uno che assomiglio, do un'idea, poi a volte sono un'altra persona. E io sembravo un giocatore non particolarmente rapido, ovviamente veloce, io invece ero un giocatore anche veloce.
Molto veloce, soprattutto in quella situazione lo sei stato, ma era una caratteristica che avevi che probabilmente sfruttavi poco, perché stavi ancora con la testa in quello stanzino con la sigaretta e la maschera bagno.
È un po' un'altra cosa che mi ha sempre condizionato, che io purtroppo sono nato con le occhiaie, e quando uno ha le occhiaie dice che dorme poco, no? Io invece dormivo, facevo una vita regolare, il problema è che avevo le occhiaie, quindi anche se facevo una vita regolare
passavi per uno scalmanato, ecco.
Fossi un allievo di Marocchino, alzerei la mano e direi: cosa intende lei per vita normale? Ma avremo poco tempo per potergli dare la possibilità di rispondere.
Ma devo andare a fare la spesa al supermercato fra un quarto d'ora, tenetemi ancora.
Non decide lei il tempo da stare in una radio, decide il direttore. La salutiamo e buona spesa.
Fammi qualche domanda, non so, su Piani, se bisogna tenerlo.
Ti volevo chiedere ancora questo. De Sciglio, che giocatore è? Perché piace così tanto al Barcellona? Ecco, questo sì mi interessa.
Ma è De Sciglio, perché in una squadra ci sono dei giocatori che probabilmente, mentre fanno il loro compitino, il loro stanno in un range che è dove tu puoi, diciamo, controllare il rendimento, perché non è da 3, ma non è da 9, ma è da 5 e da 7, e quindi tu hai un risultato che sai che se metti dentro un giocatore con determinate caratteristiche sai che ha quel rendimento. Uno che gioca nella Juventus, nel Milan, non può essere un cattivo giocatore o un giocatore scarso. Certo che se me lo fai, noi viviamo di paragoni, certo che se noi lo facciamo paragonando, che ne so, a Claudio Gentile, è fine storia, o a qualche un altro, fine storia. Però nel contesto del calcio attuale, con le caratteristiche del calcio attuale, è sicuramente un giocatore dalle prime 4-5 squadre del campionato. Poi sai, lì può piacere, non piacere, può essere utile, non è un giocatore che crea problemi nello spogliatoio, mi sembra.
Ci sono tutti questi aspetti che incidono in una scelta.
Rimane comunque un molto importante nazionale. Però adesso certo. I parametri sono diversi, perché i parametri attuali sono completamente diversi. Una volta c'era 300 giocatori italiani e giocavano in nazionale 20. Adesso ci sono 80 giocatori in nazionale e ne giocano 20, onde per cui è più facile avere dei giocatori dei nazionali. È come i gol, se noi contassimo anche i gol in autorete con deviazione di José Altafini, faccio un esempio prima venuto in mente, sarebbe il primo ancora davanti a Totti. È da qualche anno che sono validi i gol che tiri a uno e va la bandierina del corner, batte contro l'orecchio e va a finire nel palo e va dentro. sono cambiate le regole, perché adesso c'è una regola molto, molto di prodotto, quindi si cerca di aumentare una certa fantasia che purtroppo per alcuni casi non c'è.
Adesso ci dobbiamo lasciare andare perché il supermercato se no chiude. Alzava poco la testa Marocco, ma era un fenomeno, e ti lasciamo
non
con questo
vero,
bel messaggio di Gianluca.
Adesso ti dico una cosa che è importante calcisticamente. Se tu corri con la testa alta e non vedi il pallone, manco Maradona porta il pallone dove vuole.
Però guarda che Gianluca ha detto che comunque eri un fenomeno.
Ma questa è una cosa, cioè uno può anche guardare, vedere davanti, anche se ha la testa bassa, sono gli occhi che sono alti.
Domenico,
non voglio fare degli esempi erotici che non mi sembra il caso.
Ecco, lasciali per venerdì.
Ripartiamo da qui
quando ci sentiremo venerdì pomeriggio. Domenico Marocchino. Ciao, buon supermercato, buona spesa. Mi raccomando, mascherina.
Grazie.
Ciao.
Sì, guanti.
Alza la testa almeno al supermercato.
Vedere di non prendere i biscotti per i cracker, un prodotto
non
per un altro.
Alzi la testa, arriva il mio ombelico.
Domenico Marocchino su Radio Bianconera, ciao.
Numero uno.
Sono le 13.
Anche numero 7. Dovevamo metterlo in porta, Marocchino.
Sono le 13:43. Tra un po' diamo i numeri, o meglio, le pagelle, che poi è la stessa cosa.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di calcio.
Le 13:47, bentrovati con Antonio e Chiara. È quasi ora di dare le pagelle, come succede tutti i lunedì qui in Cose di Calcio. Antonio, vuoi darlo tu il primo voto a Ilaria D'Amico? Lo sapevi che non ti fa Juve?
Sì, lo sapevo, era noto ai più, poi si è capito che a un certo punto la tendenza è stata ammorbidita, no? Cioè il racconto dei colori bianconeri, abbiamo intuito anche che ci fosse qualcosa di più e di tenero tra lei e il buon Gigio Buffon, quindi si è un po' poi juventinizzata. Però detto questo, vorrei capire se nel decreto verità, come l'ho definito io, no, ribattezzato io, noi oggi possiamo parlare con il pagellista? Cioè è possibile andare in un'altra relazione?
No, quello è un diritto che non c'è mai stato tolto.
La resta da 3 mesi e non l'ho potuto fare, perché lui è in un'altra regione, o forse... mi deve dare la pagella. Okay.
È un diritto che non c'è mai stato tolto. Ci saremmo ribellati fortemente se ci avessero tolto la possibilità.
Guarda cosa, come si sta presentando. Tanto per essere chiari,
diamo il benvenuto al nostro Dan Morino. Ciao Dan,
state bene? Ecco. In forma?
Ok. Siamo in forma. Ordine nazionale dei giornali, adesso lo sto vedendo. Come si
adesso
sta?
L'hai visto? Adesso praticamente l'hai visto. Riassumo in una persona due delle tre professioni più antiche del mondo. Il giornalista, il prete, la terza la lascio.
Ecco, esatto. Sì, la immaginiamo.
Mio nonno diceva, potresti fare o il giornalista, o l'avvocato, o il prete. Ho preso la prima busta.
Non intendevo l'avvocato.
No, è anche secondo bene. Me. Per quanto penso che la materia giuridica comunque esiste dalla notte dei tempi, quindi forse se lo contendono come terza professione tra le più antiche.
Effettivamente i codici poi nascono sempre in ambito teologico, quindi il codice di diritto canonico resta punto di riferimento. Va bene.
Antonio, a chi vuoi far dare i numeri o le pagelle o i voti o i giudizi al nostro Dan Morino?
Io comincerei subito su una bella pagella che ci sta ascoltando, se non è andato a fare la spesa, a Domenico Marocchino, perché è l'unico ex calciatore che dice il calcio m'annoia, quindi non guarda più le partite. Voto a Marocchino
per me sempre 10, perché io giocavo nel ruolo di Marocchino e per me Marocchino era un punto di riferimento, cioè era un po' quel genio e la sregolatezza, poi era talmente gracile come il sottoscritto, no? In cui per certi versi anche fisicamente, cioè mi ci associavo, quindi la prima partita che ho visto allo stadio giocava Marocchino.
Perché i peggiori vanno sempre dai salesiani? Anche lui è un ex allievo salesiano.
Come anche sottoscritto. Lui è un ex allievo, cioè, sì. I migliori.
Perché hanno bisogno di essere raddrizzati, probabilmente.
È una grande famiglia.
Ah, ho capito. Poi, seconda pagella, allora 10 a Marocchino, adesso voglio vedere come te la cavi qui. Pagella invece al buon Cristiano Ronaldo, 21.000 addominali, 10.500 piegamenti, 200 di chilometri di corsa, 650 tiri in porta. Neanche io quando non studiavo.
Sì, però questo l'ha fatto in un giorno oppure in tutti
no, in due mesi di lockdown? In due mesi di lockdown, sembrerebbe.
Vabbè, poteva impegnarsi di più, dai.
E infatti Domenico Marocchino ha appena detto che comunque adesso, perché detti così sembrano numeri stratosferici, di fatto faceva
già
300 addominali al giorno, che non, cioè, non c'è bisogno di essere Cristiano Ronaldo per fare 300
addominali. No, mi dica lei, Papa Nicolau, quanti ne ha fatti?
Chiara, brava, brava.
Mi dica lei quanti ne ha fatti.
No, è vero, adesso cioè, voglio dire, ma senza bisogno di essere un agonista, se si pratica un po' di sport, 300 addominali a seduta di a sessione di allenamento
Chiara,
sono
Papa
ordinari,
Nicolau,
anche di più.
Quanti ne ha fatti lei nella sua vita?
Io ne ho fatti tanti, e ti ricordo che più di un mese fa era anche stata lanciata una sfida da Ivano Sorrentino, che io ho raccolto e ho fatto vedere come faccio bene gli addominali. Tu no, li stiamo ancora aspettando.
Ritorno. Andiamo avanti con le pagelle.
Guarda, Antonio ha ragione, però scusami, 10 a Chiara, c'ha assolutamente ragione. Io ho giocato a pallavolo, nella pallavolo una sezione da 1000 addominali era quella che facevi in una sera di allenamento.
Ecco,
quindi,
vabbè.
Boh. Poi vabbè, non è che tutto quello che fa Ronaldo è oro. Cioè.
Ecco. Tre ad Antonio Paolino, gravemente insufficiente ad Antonio Paolino.
Come sempre, il lunedì era una giornata nera per me a scuola. Detto questo, torniamo invece, parliamo un po' di mercato. Oggi cerchiamo di ravvivare con te.
Sì,
questa settimana dovevamo ripartire di gruppo, ma non ci sono i palloni
allora,
grossi.
Sul mercato c'è una news, Porta Vai. Palazzo piano piano può riaprire.
Esatto, a parte Porta Palazzo, il mercato del calcio dove non si va col contante neanche col bancomat. Io ti chiedo, Pjanic sembrerebbe aver chiamato Lautaro per mettersi d'accordo, dividere forse le spese per andare a Barcellona, per il trasferimento. Lo consideri, a parte le battute, un qualcosa di possibile? Due giocatori che piacciono al Barcellona?
Allora, quando io sento la parola Barcellona in questo momento mi si accende un sogno, mi si accende una lampadina, una speranza, una luce in mezzo al lockdown. Ma non porta né i nomi di Pjanic né di Lautaro, ma quello di De Sciglio. Cioè io appena ho letto che De Sciglio è interessato al Barcellona, cioè guarda, mi si è aperta una... cioè, bellissima questa cosa.
Quindi voto a De Sciglio, così voglio vedere come...
voto a De Sciglio, accetti assolutamente il Barcellona.
Per quale motivo dovrebbe accettare e rinunciare alla Juve? Alla famiglia bianconera?
Così prova qualche cosa, lui è un bravo ragazzo, prova qualche cosa fuori e almeno contro l'Inter smette di passare il primo pallone che tocca agli avversari in area.
E ricordiamo benissimo l'episodio a cui fai riferimento.
L'abbiamo l'abbiamo chiesto alla pagella la settimana scorsa su Rabiot, ad Amorino. Te l'abbiamo chiesta? Ditemi se ci sente, se ci vede, da Amorino.
Ecco, quando dicono le cattiverie, Skype ci pensa, è un po' come un antivirus. No, lo vedo bloccato in questo momento, non ricordo onestamente, però sarebbe stato interessante.
Sì.
Eccolo qui.
Dicevo,
me l'avevo data.
Ah, gliel'avevi già data, perdonami. Non ricordo.
Di sciopero, l'aveva scritto anche sui social.
È vero.
Però bisogna stare attenti perché in Francia chi inizia la rivoluzione poi di solito perde la testa.
Ok, anche qui il riferimento è molto chiaro. Senti Dan, in questo momento cosa manca per essere convincente una decisione, un decreto? No, visto che traducendolo per molti, non solo chi vorrebbe la ripartenza del calcio, identifica in quello che stanno dicendo i nostri politici sportivi, limitiamoci a questi, che c'è poca chiarezza, poca coerenza forse anche. Dovremmo far riferimento a uno Stato come la Germania che ha fatto ripartire il suo campionato o alla Francia che ha bloccato ma ha fatto ripartire le scuole, quantomeno quelle elementari. Come bisogna posizionarsi in questo momento? Dando priorità alle scelte scientifiche, alle decisioni scientifiche o alle prese così, alle vedute politiche di chi ci governa in Italia, in Germania, in Francia?
Ma la domanda è tosta. Io farei così, visto che è difficile trovare il punto di soluzione, perché in termine tecnico si chiama trade-off, cioè la scelta e tra far ripartire l'economia ed essere super garantisti nei riguardi della salute del cittadino, no? Cioè in fondo è questa la grande scelta che abbiamo davanti, cioè se essere sicuri che non si ammalino di Covid ma rischiare un po' di più che muoiano di fame domani, cioè questa è la scelta che ci abbiamo davanti. Ecco, di fronte a queste scelte, quando le scelte sono gravi e drammatiche,
No, cioè, aspettate, abbiamo, no, ti abbiamo perso un attimo.
Ci siamo, ci siamo.
Ok.
Ci siete?
Sì.
Secondo me ci salva la forma. E la forma dovrebbe essere, secondo me, la seguente. Che il governo non parla con una diretta Facebook. Che non devo stare a controllare gli eventi su Facebook per capire quale sarà il prossimo decreto del Consiglio dei Ministri. Ma che prima si fa il decreto, poi lo si annuncia ai giornalisti, avendoglielo dato in anticipo con tutti i punti chiari, mentre invece noi facciamo una diretta Facebook in cui diciamo delle cose che capiteranno ma non sono ancora state scritte. Questo genera confusione e soprattutto dà il senso di precarietà, dà un senso di cose raffazzonate, mentre invece dobbiamo smetterla con i proclami e tornare, scusate se appartengo al millennio scorso, a una politica che abbia maggiormente rispetto delle istituzioni e della...
Oggi abbiamo qualche maggior problema...
Maggior rispetto, certo. Il concetto chiave è proprio questo, maggior rispetto. Intanto ti abbiamo recuperato, ma abbiamo sentito fino a fondo la sfumatura del tuo ragionamento. Io vado sulla nostra pagina Facebook, ci chiedono anche di commentare con te, caro Dan, c'è un'ipotesi Rugani alla Fiorentina. Tu lo vedi legato a un discorso Chiesa o slegato da, non dico uno scambio alla pari, conguaglio, eccetera, o slegato, ecco, limitiamolo a quello. Rugani è arrivato al capolinea?
Ma soprattutto di questa notizia mi incuriosisce come commisso cambi facilmente lato del fiume, cioè passi da una parte all'altra in maniera così veloce. Cioè, da tifoso juventino con il poster di Michel Platini in camera, si ritrova presidente della Fiorentina, lo obbligano a sparare a zero prima di Juventus o dopo Juventus Fiorentina, e adesso si ritrova.
Si ritrova a ragionare su un tema di mercato legato al nome di Rugani.
Secondo me Gattacicova, il che mette in mezzo il nome di Chiesa, non sbaglia tanto, anche perché non saprei chi altro potremmo prendere dalla Fiorentina.
Castrovilli ti piace di più di Tonali?
Allora, Castrovilli mi piace perché è un giocatore che ha fatto la gavetta, e quando un giocatore arriva dalla Serie B e nel suo primo anno di Serie A mostra quello che ha mostrato, secondo me chapeau, giù il cappello. Mi piace per questo genere, mi ricorda nella sua carriera un po' quel Moreno Torricelli che c'ho ancora il ricordo, un ragazzo che è passato dai campi di periferia.
Certo, come visto che ti stai avvicinando alla sufficienza piena anche questa settimana in questo collegamento, sto facendo per una volta il don, il professore, un argomento che vuoi commentare tra quelli che certamente hai avuto sotto mano nel leggere notizie legate al mondo dello sport?
Mi piace commentare Caceres, che esce da 60 giorni col virus, no? Ha fatto penare più il virus Caceres che non le paline del bus nella città di Torino.
Spiegaci meglio.
No, perché tutte le volte che usciva con la sua Ferrari ne tirava giù una. Quindi...
Ah, è vero, ricordo, è vero. Ha tolto due fermate in corso Unione Sovietica.
Ha tolto due fermate. Senti, abbiamo risolto il problema della GTT.
Ripartenza della Bundesliga. Io appunto, visto che parlavi di Facebook sabato pomeriggio, noi eravamo in onda con Colpo Gobbo, poi dopo la trasmissione, quando mi sono collegato un attimo su Facebook, tantissimi dei miei amici postavano commenti, foto, ritratte, screenshot dalle proprie televisioni. Mi sembrava che tutti stessero guardando il calcio. Sì. Tu come...
C'è gente che ha guardato anche la Serie C tedesca, pensa come siamo messi in questo periodo.
Mi sembrava davvero, a giudicare così, da un piccolo spicchio, da una piccola finestra che può essere la mia pagina di Facebook, che tutti fossero entusiasti, talmente tanto, e pur di rivedere il calcio si sono messi a guardare la Bundesliga. Tu come l'hai vissuta questa cosa?
E che c'è anche il campionato di Samoa che promette bene, c'è anche quello per gli appassionati di calcio, è una chicca da non perdere. E oramai c'è bisogno di evadere un po' da questa situazione per gli appassionati di calcio. Chiaramente il primo campionato che riapre è tutto grasso che cola, e quindi ci si butta sul campionato tedesco, che personalmente non mi ha mai appassionato, devo essere sincero. Credo che ci siano tre campionati che valga la pena guardare, che sono quello italiano, quello inglese e quello spagnolo.
E vi pregherei di andarvi a rivedere le partite, perché davvero ne ho viste diverse. Il campionato tedesco va bene che lì abbia segnato l'ottimo è bravissimo Haaland, che abbiano segnato tanti altri giocatori, ma non limitiamoci ai titoli dei giornali, andiamo a verificare il grado di difficoltà di quei campionati, soprattutto in questa ripartenza in cui ho visto atteggiamenti altalenanti, cioè non proprio da campionato di primissima fascia. Grazie Dan, è stato bello ritrovarti, a lunedì prossimo naturalmente con le tue pagelle. Speriamo poi di commentare qualcosa del campionato italiano prima o poi.
Beh, a questo punto prima del 20 di giugno non se ne parla, perché ho detto fino al 14 manifestazioni sportive non se ne possono tenere. Mi sembra, Antonio, giusto? Dico bene?
Occhio. Che quest'anno assegneremo lo scudetto sotto l'ombrellone, è pericoloso.
Andatevi a rileggere qualche post del direttore di Radio Bianconera, che conosco così, che è abbastanza coerente. Vedrete che alla fine mi sembra che si vada verso questa direzione. Sarà o un no o un sì all'ultimo momento per stappare bottiglie di Asti spumante made in Italy, ovviamente rigorosamente italiano, dicendo riapriamo playout, playoff, tutto in 15 giorni e ci prepariamo così anche alla Champions League. Vedrete, mi sa che quello potrebbe essere un compromesso, un compromesso. Guarda me, Don.
Ciao Dan, ti salutiamo la prossima settimana. Ciao.
Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Le 14:07, bentrovati, seconda ora di Cose di Calcio, sempre con Antonio e Chiara. Io continuo durante le pause, le brevi pause, a aggiornarmi su quelle che sono le nuove disposizioni del decreto. Tra l'altro in questo momento vedevo su Sky delle immagini appunto delle partite di Bundesliga che si sono disputate durante questo fine settimana, e la strana sensazione che non ricordavo, anche perché noi ne abbiamo vissuta una di partita così, cioè a porte chiuse, una sola giornata a porte chiuse, vedere appunto i calciatori giocare e gli spalti completamente vuoti. Ha preso un po' di...
Non ovunque gli spalti vuoti, perché da qualche parte...
C'erano dei cartoni, giusto?
Dei cartoni, delle bambole gonfiabili, Corea, cioè ognuno si è inventata la sua idea di pubblico.
Abbiamo già Giovanni Albanese, ok, allora ci stiamo collegando. Intanto, che cosa mi ha stupito, ma piacevolmente, il fatto che è prevista la riapertura per i teatri, gli spettacoli, dal 15 di giugno, perché per come eravamo messi fino all'altro ieri con il precedente decreto, veniva da pensare che fino almeno all'inizio della prossima stagione, un po' così come per il calcio, di andare a teatro non se ne sarebbe riparlato. Invece dal 15 giugno 2020 si potranno riaprire spettacoli, teatri, concerti, a patto di mantenere la distanza di un metro di sicurezza, 1000 spettatori per gli spettacoli e gli eventi all'aperto, 200 invece al chiuso, quindi verosimilmente all'interno di un
teatro.
Andiamo
subito alla continata, sì? Chiara, perché davanti al centro bianconero c'è per noi il nostro Giovanni Albanese, ma tante macchine che stanno uscendo dal centro sportivo, vero Giovanni? Buona giornata.
Sì, ciao, buon pomeriggio. Sì, perché qui da oggi gli allenamenti proseguono in forma individuale, ma comunque con dei gruppetti che lavorano in contemporanea. Di conseguenza, quando si vanno a concludere le sessioni di allenamento, magari alcuni giocatori escono quasi nello stesso momento. Quelli che avete visto uscire sono due collaboratori di Sarri che si occupano in particolare della parte atletica. Poco prima è uscito Paolo Dybala, per citarne uno, ma è uscito anche qualche altro giocatore. Si sono allenati in mattinata, probabilmente ci sarà un altro turno nel pomeriggio, vedremo di raccontarvelo. Questa è la soluzione che è stata utilizzata in questo inizio settimana, in attesa dell'arrivo di un protocollo ben definito che darà l'opportunità ai club di capire quali saranno le misure da rispettare per adeguarsi appunto a questa fase 2 di un'emergenza che non si è ancora conclusa e che verosimilmente proseguirà per un po' di tempo. il mondo del calcio deve inevitabilmente adeguarsi. Per quello che sappiamo, il protocollo è già sul tavolo del Comitato Tecnico Scientifico, perché ieri sera il ministro Spadafora lo ha ricevuto con tutte le modifiche del caso dal presidente della Federcalcio Gravina. Ha dato subito mandato agli uffici di analizzarlo e già oggi il documento è stato affidato all'analisi più attenta del Comitato Tecnico Scientifico. Quindi tra stasera e domani potrebbe arrivare qualche novità rispetto al protocollo da rispettare. Nel frattempo la Juve ha deciso di proseguire gli allenamenti in forma individuale, come detto, con piccoli gruppetti che lavorano in contemporanea nel massimo rispetto delle distanze previste dagli allenamenti individuali.
Ma da domani ci potrebbero essere due novità. Una, il ritorno di Cristiano Ronaldo alla Continassa, giusto?
Beh, questa è una novità che tenderei ad escludere col condizionale, è una certezza, perché oggi è l'ultimo giorno di quarantena obbligatoria per Cristiano Ronaldo, che rientrò, come ricorderete, lo scorso 4 maggio in serata con un volo privato dal Portogallo insieme alla propria famiglia. Di conseguenza, da domani Cristiano Ronaldo sarà libero di presentarsi qui alla Continassa e riprendere le attività di campo dopo 72 giorni.
Ecco, abbiamo analizzato tutti i numeri ripresi anche dai principali quotidiani sportivi per farci capire che torna forse, non dico più allenato, ma sicuramente in buona forma. Domani riprenderanno, non è ancora certo, quindi questo discorso si riprenderà un po' a giocare col pallone o meno? O bisognerà ancora aspettare di vedere, di capire e di seguire naturalmente anche quanto ci comunicherà la Juventus, visto che mostriamo in diretta anche per gli amici di Bon Channel il fatto che noi siamo presenti, ma quello che capita dentro non lo possiamo vedere. Ma certamente Giovanni, che ha quattro occhi, due davanti, due dietro, come adesso si è reso conto della macchina che usciva, ma certamente sa anche che avvicinandosi a quei muri, a quei cancelli, qualcosa spifferano sempre. Che cosa puoi spifferare di autorizzato, di approfondito, di quasi sicuro ovviamente su quello che sta capitando là dentro, su quello che capiterà da oggi in poi?
Guarda Antonio, fino a quando non ci sarà un protocollo che andrà a definire le regole chiare da seguire, la Juve non farà alcun allenamento di gruppo, e di conseguenza sono bannate le partitelle, tanto per intenderci. Si corre per adesso, è chiaro anche che comprenderete come un giorno barra due non cambierà sicuramente le sorti di un percorso stagionale e soprattutto la coerenza avuta fin qui dal club sin dal primo momento dell'emergenza, perché non ha mai cambiato posizione dopo quelle dichiarazioni del presidente Andrea Agnelli, che all'inizio della problematica coronavirus disse: ci adeguiamo a tutte le indicazioni degli organi competenti e mettiamo la salute come priorità assoluta anche a tutela dei nostri tesserati. In sostanza fu quella la posizione del club, non è mai cambiata. Allo stato attuale non c'è neanche la data ufficiale di convocazione per gli allenamenti, proprio perché si sta aspettando il protocollo. Subito dopo è chiaro che è pronto un programma che introdurrà anche il mondo bianconero alla fase 2, e quindi immaginiamo partitelle, giochi con la palla e tutto il resto. Fino a quel momento nulla di tutto questo, proprio perché non c'è ancora una precisa indicazione sul protocollo. E va comunque ribadito che gli allenamenti in questo momento, come delle ultime due settimane, sono svolti in forma facoltativa.
Ultime curiosità, intanto ti chiedo se puoi tracciarci un bilancio delle presenze finora al center, alla Continassa. Cioè, tra i primi ad entrare c'è l'allenatore, c'è Sarri e poi Pjanic e De Sciglio. Sono loro i nomi del mercato, quelli di cui si parla di più. Arrivano regolarmente, escono regolarmente, saluta, c'è qualche tifoso. Raccontaci un po' quello che si registra lì attorno alla Continassa.
Guarda, al momento ci sono un paio di curiosi che erano qui nei dintorni con la bicicletta e si sono fermati perché incuriositi da qualche auto che è uscita dal centro sportivo. Fortunatamente direi non ci sono tantissimi tifosi, anche perché comunque è giusto ancora evitare gli assembramenti. Questo è un po' un'indicazione che va tenuta presente.
E invitiamo anche noi tifosi che ci stanno ascoltando, rimanete a casa, perché tanto c'è Radio Bianconera che vi racconterà tutti i giorni dalla Continassa quello che capiterà. Quindi attenzione, siamo ancora limitati nel poterci spostare, non assumiamoci rischi, non facciamo due passi in avanti e quattro indietro. Giovanni.
Chiaro. Detto questo, guarda, le voci di mercato in questo momento, a sensazione, non stanno disturbando più di tanto i protagonisti. Pjanic fu il primo a rientrare dall'estero, ancora prima di avere una data da decreto della possibilità di ripresa degli allenamenti di squadra. Lui dal 4 di maggio di fatto ha cominciato gli allenamenti individuali, perché aveva già fatto la quarantena di 14 giorni rientrando dal Lussemburgo. Quindi giusto per testimoniare la grandissima professionalità mostrata dal centrocampista bosniaco in questo momento, al pari di De Sciglio, che in questi giorni abbiamo visto abbastanza sereno. Poi è chiaro che abbiamo davvero qualche decimo di secondo per poter carpire lo sguardo sotto la mascherina all'interno di una vettura, quindi insomma sono più sensazioni che altro al momento, però non abbiamo alcun segnale di disturbo al momento intorno a quei protagonisti o a quei possibili protagonisti del mercato estivo.
Allora percentuali, Giovanni, percentuali. Pjanic al Barcellona, percentuali ad oggi.
Guarda, Pjanic al
secondo
Barcellona...
Radio Bianconera, secondo i ragionamenti che facciamo, che filtrano anche attraverso le tue riflessioni su Juventus News 24, ovviamente, su tutto Juve.
Guarda, io credo che in questo momento Pjanic al Barcellona sia blindato su un 50%, perché il giocatore ha certamente fatto intendere, per quello che ci risulta, gradimento per questa possibilità. Però la Juve cede al Barcellona Pjanic solo di fronte ad uno scambio con Arthur. Non ci sono altri nomi e non ci sono altre possibilità al momento.
Quindi questo, ci cancelli quell'altra ipotesi che è emersa in queste ore, ieri soprattutto, sì, e che lasciava molto perplessi. Pjanic più De Sciglio, 25
niente,
milioni.
Perché se no Semedo vale 200 milioni. Non
appunto. Appunto, è bene chiarire, cancelliamo, c'è stato qualche errore, non di Radio Bianconera, ma nel riprendere forse queste notizie filtrate non a dovere, secondo me, perché faccio un conto.
Semplicemente,
allora
semplicemente, Antonio, va comunque tenuto presente che Sport è un quotidiano sportivo molto vicino al Barcellona, quindi non escludo che le ultime indiscrezioni siano servite solo per capire l'eventuale reazione dall'altra parte della barricata.
E noi non abbiamo abboccato, noi di Radio Bianconera non abbiamo abboccato.
È un po' il gioco della trattativa al momento. Quello che sappiamo è che Juve e Barcellona sono due top club che stanno parlando di tante cose nelle ultime settimane, e non solo di mercato evidentemente, perché l'emergenza coronavirus comunque avrà un'incidenza nel mondo del calcio e i top club inevitabilmente devono confrontarsi su quello che magari immaginano in una visione comune del futuro prossimo. Detto questo,
devono sondare anche sostanzialmente, chiaro, certo, devono provare.
Lo ribadisco, Pjanic va al Barcellona solo se scambiato con Arthur, che nelle ultime giornate ha comunque fatto intendere che non vuole lasciare il Barcellona. Quindi se il Barcellona vuole Pjanic deve convincere,
bisogna rivedere Pjanic.
Così come la Juve non ha alcuna intenzione di convincere nessuno, perché è un top club al pari del Barcellona. Quindi alla Juve arrivano solo, e sono ben accolti, solo giocatori convinti di sposare la maglia bianconera. De Sciglio è un giocatore in uscita, lo era già durante la finestra.
Percentuali
di gennaio,
Giovanni, perché ho ancora qualche curiosità.
Guarda, 80% fuori dalla Juve nella prossima sessione, ma non so dirti in questo momento se è Barcellona, Paris Saint-Germain o qualche altro. Io
trattative,
so che l'ipotesi Paris Saint-Germain non è tramontata.
Assolutamente, ti faccio il nome, è comparso oggi, ma sapevamo di qualche trattativa in corso. Non so dirti bene se Roma, se Napoli, se Fiorentina. Il nome di Rugani, tu a chi lo legheresti per la prossima
occhio
stagione?
L'Atalanta. occhio all'Atalanta.
E con questa notizia noi ridiamo nella trattativa la linea a Chiara Papanicolaou. Se serve, noi nel pacchetto mettiamo anche Chiara.
Mi fate andare a Radio Atalanta?
No, magari a Paris Saint Germain. Nella vostra prediretta ho visto di telefonate importanti. Quindi, insomma,
Vincenzo Marangio.
Tu l'avresti mai detto, Giovanni? L'avresti mai detto che io avevo dei contatti così in alto?
Però, alla luce del trascorso degli ultimi giorni, rispetto a contributi similari, vi consiglierei di non pensare troppo.
Ma no, non è un rischio che corriamo in questa trasmissione. Ciao Giovanni, ti vedo bello abbronzato. Sei stato al mare?
No, alla Continasta. Giovanni Albanese, direttore di Juventus News 24, grazie.
È tutto.
Ciao, alla prossima.
Alla Continasta, bellissimo, è vero. Chiara, vuoi andare tu domani al Lido Continasta? Ti pago il biglietto.
Sì, vado. Ma non devi farlo spiritoso, sai, perché io ci vado davvero, mi metto lì, prendo il sole, mi cospargo di crema solare, fattore di protezione molto alto perché ho la pelle chiara e aspetto che arrivi.
Quando arrivano Rabiot e tutti quelli che hai pizzicato, alza il dito che vengono loro e te lo piegano.
Sì. Lo alzo, non solo, ma quando arriva Ronaldo a bordo della del suo ciao, lo sfido a fare 300 addominali insieme a me, capito? Sì. Sono le 14:21, state ascoltando Cose di Calcio.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Cose di Calcio.
Le 14:27, bentrovati con Antonio e Chiara. Vi ricordo il nostro numero per continuare a scriverci e interagire: 340-5425-324. Parlavamo di una riapertura del mondo dello spettacolo che profuma di riapertura, chissà, eventuale anche di stadi, secondo te, Antonio, qualora si dovesse tornare a giocare? O comunque non ne riparliamo almeno fino alla prossima stagione?
Non so bene se sarà giusto aspettare una decisione, vedere cosa capita ai cinema, vedere cosa capita in Germania, in Francia, e poi prendere solo quello che potrebbe far comodo per accontentare il nostro desiderio di calcio, della nostra voglia di calcio. Non so dirti questo, c'è molta confusione, la sta generando anche noi. Cioè, come tutti, sentivo Claudio Guerrini nell'ultimo collegamento, il collega di RDS, nell'ultimo collegamento con Colpo Gobbo, con te, con me e con gli altri ospiti, dire... mi rispecchiavo in quello che diceva, cioè all'inizio eravamo molto spaventati, bisognava bloccare tutto, cioè sai benissimo qual è stata la mia posizione, no? Poi bisognava capire di non lasciare aperti dei privilegi solo all'attività del mondo del calcio, ma guardare anche attentamente agli altri. Adesso mi sto rendendo conto che si pianificano delle cose, si qualificano sui documenti determinate attività senza entrare nel merito, senza specificità, cioè senza riuscire a mettere nelle reali condizioni di ripartire un'attività piuttosto che un'altra, no? E allora dico che è molto semplicistico così, cioè si ha poco coraggio, giusto o sbagliato che sia, giusto o sbagliato che sia, anche però lanciare dei messaggi chiari, coerenti, corretti, comprensibili e applicabili. Questo è un po' il problema. Vedo già in collegamento il nostro ospite, però prima di dimenticarmi per l'ennesima volta, i tanti che ci stanno seguendo sulla nostra pagina Facebook, oltre che sul canale 68 in tutta Italia, buongiorno Radio Bianconera, buon inizio settimana. Quando ricomincia la Serie A, la mia Juve, quando ricomincia a giocare? Scritto proprio con un desiderio quasi di dipendenza. Come tutti noi, buongiorno a tutti, ci stanno seguendo, aspettate che riparta la Premium, poi voglio vedere la figura, non vi dico come la definisce il nostro amico Pasquale, intanto i saluti prima di Roberto e altri, buongiorno, orgoglioso di essere bianconero, per me non c'è la volontà, dice Daniele, da parte delle istituzioni di far riprendere il calcio. Un saluto, e qui perché mi dimenticavo ogni volta, dal panificio Il Pane in Bianco Nero. Pensa, c'è un panificio in Sicilia, no, a Reggio Calabria, perdonami, Il Pane in Bianco Nero.
Immagino vuol dire che farà pane nero, lo potrebbe fare con farina di riso venere, che è un riso nero, per esempio. Chi lo sa?
Sì, assolutamente, oppure farà tutto il tipo di pasta, di pizza e di pane con un bandierone dietro della Juventus, e chi non è della Juve non lo fa entrare, o forse sì, se è simpatico almeno.
Allora diamo il benvenuto all'ospite, con grande piacere, Carlo Buonerba, giornalista di Area Gol. Ciao, benvenuto.
Ciao Chiara, un saluto a te e a tutti gli ospiti, ovviamente ad Antonio.
Ciao, che piacere, ce l'abbiamo, hai visto che ce l'ho fatta?
Grande.
Adesso no, che il campionato perdonaci. È fermo, ce l'abbiamo fatta.
Ce l'abbiamo fatta, ma non è stata cattiveria, lo sai Carlo, ottimo giornalista, ottimo professionista, juventino, no? Infiltrato a volte come sottoscritto in alcune trasmissioni dove devi andare a difendere i colori bianconeri. Come si tratta il tema bianconero in questo periodo senza calcio? Vogliono lo scudetto, vogliamo lo scudetto, non lo vogliamo, se vogliamo ripartire, vedi, vogliono ripartire, se non vogliamo ripartire, vedi, non vogliono ripartire. Come la vedi tu?
Siamo sempre attaccati a 360 gradi da ogni dove, quindi come si faccia, è sempre un attaccare a Juve, diciamo, è ovviamente per quel che mi riguarda, io spero che si riparta anche per tutto quello che poi riguarda il contesto e anche dal punto di vista economico, insomma. Il calcio è comunque la quarta entrata del paese, quindi tifosi o non tifosi, che ovviamente sono l'anima di questo sport, però è importante, insomma, riuscire in qualche modo a ripartire. Per quel che riguarda la Juventus, insomma, come se ne parla, si fa quel che si può. Attualmente, non essendoci il calcio, facciamo fatica anche noi, in un certo senso, a inventarci le notizie, nel senso che poi il calcio comunque è quello giocato, no? Poi noi possiamo parlarne bene, possiamo parlarne male, possiamo essere più o meno.
Per fortuna che ci sono questi decreti settimanali, quindicinali,
che mettono un po' di pepe.
Sì, ormai su DGPM, insomma, siamo tutti
esperti.
Tra l'altro stanno diventando sempre più complessi, perché fino a 2 settimane fa era tutti a casa, tutto chiuso, tutto fermo, e era difficile sbagliarsi. Invece adesso bisogna proprio andare a leggersi il cavillo per ogni singolo caso, dove la porta può stare aperta, dove chiusa, dove semiaperta. Se si può toccare la stessa palla una volta, sì, due volte, che cosa si farà in spiaggia, che distanza si potrà giocare a racchettoni, a beach volley, a racchettoni sì, a beach volley no, e anche nel mondo del calcio, insomma, sì, c'è molto da disquisire su questi decreti.
Assolutamente sì, Chiara. Poi ovviamente questo bisogna vedere poi la curva dell'epidemia, insomma, come andrà, perché ovviamente adesso questi sono giorni in cui sta andando decisamente bene, e bisogna vedere poi quando, dopo questa, diciamo, inizio di fase 2, quindi questa riapertura parziale che adesso è diventata quasi totale, come sarà la curva, perché ovvio se continuasse a scendere a quel punto potremmo non certo avere il pubblico tra gli spalti, però c'è una buona possibilità, insomma, che si inizi a fare la vita sportiva anche della società, gli allenamenti e tutto quanto. Nel caso invece ci dovesse essere un'ondata di ritorno, il problema sarebbe, speriamo ovviamente che non sia così.
Carlo, visto credo
che... dal punto di vista... del modello, quelle che sono, insomma, le ultime novità che riguardano appunto la proposta della Lega Calcio è quella di seguire un attimino la linea della Germania, perché pensare a un isolamento di tutta la squadra e della squadra avversaria è come dire, cioè fermiamo, iniziamo il campionato e tra una settimana lo fermiamo, perché ovviamente non è possibile pensare che tra 50 persone che fanno parte di una società e per 20 squadre non ci sia neanche uno che si ammali da qua alla fine. Sarebbe bello, ma è abbastanza improbabile.
Guarda, gli aspetti critici sono quelli, lo sai, lo riassumiamo, lo stiamo ripetendo sempre, e non vogliamo continuare, non dico ad annoiare, perché poi è legato tutto a quello. Il periodo di pre-ritiro adesso, come quando si dovrebbe giocare, cioè restare isolati in una città o spostarsi solo per le partite, e su questo aspetto storcono il naso i calciatori, anche quelli un po' più impauriti e che non guadagnano tanto, cioè non sono tutti Cristiano Ronaldo. E poi l'aspetto della quarantena: si contagia, cioè al primo positivo si ferma solo quel giocatore, come in Germania, e come i protocolli al momento non permettono, o tutta la squadra è la squadra che è stata affrontata? Ma di questo ne parleremo dalla nostra pagina Facebook, così come al nostro numero di WhatsApp. Chiedono anche a te, non so quanto tu sia, non dico informato, ma quanto tu voglia sbilanciarti su quella che potrà essere la Juve dell'anno prossimo. Intanto parto da un discorso: la Juve l'abbiamo lasciata prima in classifica, che ha battuto l'Inter. Come avrebbe potuto migliorare, come potrà migliorare l'anno prossimo, con quali inserimenti di calciatori e con quali rivoluzioni, diciamo, nel numero e nel nome della rosa?
Ci sono, a mio avviso, insomma, la parte più critica della squadra è sicuramente il centrocampo, insomma, bisogna capire la situazione Pjanic, perché ovviamente da lì parte tutto, nel senso che con o senza Pjanic la squadra cambia parecchio. Io credo che nonostante la grande attestato di stima dato di inizio stagione da parte di Sarri, e anche avendo avuto un buon inizio stagione da parte di Miralem, purtroppo però poi nel proseguo del campionato sia veramente le sue prestazioni siano scemate, siano scese di livello in modo abbastanza preoccupante, a parte la lentezza. Che
dovuta a che cosa secondo te, Carlo?
Dovuto al fatto che comunque diciamo che in un certo senso con la crescita esponenziale di Dybala, che a mio avviso era impossibile lasciare fuori, ha portato via sicuramente luce a Pjanic in mediana, diciamo è stato un pochino più arretrato, comunque uscito un po' fuori dal gioco, e anche poi comunque una condizione atletica secondo me non esattamente, insomma, non altamente performante, quindi già un giocatore che comunque non è velocissimo, quindi se è in super forma riesce a rendere, perché comunque ovviamente a livello tecnico è molto molto forte, e anche a livello interdittivo secondo me è buono, però poi nel momento in cui deve fare ripartire l'azione e rallenta tutta la squadra, quindi poi la squadra trova altre geometrie proprio per in un certo senso ovviare a questa lentezza di centrocampo. C'è stata anche una grande crescita di Betancourt, che è ovviamente in realtà dovuta al fatto che Dier è uscito, insomma ci sono state varie defezioni anche di lunga data, lo stesso Douglas Costa che inizio anno aveva iniziato benissimo, e quindi questo secondo me il nodo centrale è proprio la mediana, cioè centrocampo. Io credo che su questo
più il centrocampo e non gli esterni, come si scrive Davide di Pistoia?
Più il centrocampo, a mio avviso sì, la parte centrale, poi ovviamente anche gli esterni. Douglas Costa secondo me è uno dei più forti del mondo in quel ruolo, però è anche vero che è un giocatore che purtroppo è fragile, e posso dire che insomma anche da un certo punto di vista non dà purtroppo quell'affidabilità per puntarci al 100%, quindi insomma bisogna vedere. È vero che mi pare comunque attaccato molto alla Juve, quindi questo è importante, e credo che anche magari con una stagione che inizi in modo diverso, senza quelle scivolate che insomma l'hanno compromesso per quanto riguarda questa stagione, oltre agli infortuni, potrebbe essere, puntare sulla Gascosta potrebbe essere una carta vincente. Questo poi ovviamente nel calcio d'oggi conta tantissimo la volontà dei giocatori, quindi se i giocatori si sentono parte di un progetto e vogliono assolutamente farne parte, possono dare tanto. Nel momento in cui si sentono un po' messi fuori o comunque non considerati nel giusto modo, finisce tutto il discorso. Quindi a quel punto uno è obbligato a darli via. La Juventus, come hai detto tu prima, vuole i giocatori, o come ha detto Albanese, adesso non mi ricordo, comunque vuole giocatori che tengano alla maglia, insomma, che vogliano a tutti i costi giocare alla Juve, quindi credano nel progetto a 360 gradi.
Dal tuo punto di vista, un'ultima curiosità, poi Chiara, se ne hai altre anche tu, ti chiedo, c'è un giocatore che assolutamente Sarri vorrebbe per l'anno prossimo e che brutalmente non vorrebbe più riavere, non l'ha esaltato più di tanto, non gli è piaciuto più di tanto?
Beh, un giocatore che vorrebbe avere proprio Sarri, sinceramente non saprei dirti esattamente, perché faccio fatica ancora a decifrare bene che cosa voglia Sarri dalla Juve.
Ecco. Torni su un vecchio aspetto che trattiamo da tempo.
Quindi su questo ti dirò, ho qualche dubbio, lo nutro. Prima ho sentito, parlavate di Castrovilli e di Tonali, a mio avviso Tonali è un profilo molto molto interessante, ovviamente. Certo che è un conto giocare nel Brescia, un conto giocare poi nella Juventus e magari avere anche le chiavi del centrocampo, che il salto sarebbe insomma triplo, ma io credo che sul ragazzo fossi in paratici, insomma cercherei di accaparrarmelo, anche perché se non lo prendi in questo step qua poi non lo si prende più, perché varrà poi una cifra, sarà assolutamente incomprabile successivamente. Castrovilli è anche un giocatore che sicuramente per rimanere sul campionato italiano, diciamo che è un profilo davvero interessante. E poi c'è la valorizzazione insomma cioè, secondo me comunque la squadra è forte già così, quindi non è che farei una rivoluzione, se ben chiaro, un centrale in centrocampo. Certo che a me l'idea Tonali mi stuzzica parecchio.
C'è anche Kulusevski che entrerà, ovviamente, scusami,
il fatto che sostanzialmente lui abbia sempre giocato nella sua casa, ossia Brescia.
No, in conclusione, perché Carlo dobbiamo salutarti, c'è anche Kulusevski tra i nomi che sono già
ovviamente quello, sì, scusami, lo davo per scontato perché è certo. Già stato acquistato, quindi Kulusevski, non ti sento più, Chiara, non ti ho più sentita.
No, mi sono interrotta, dicevamo appunto
Kulusevski, assolutamente è un profilo ovviamente che
ti piace Kulusevski?
e quindi grazie. Lo davo per scontato, mi sono dimenticato di citarlo, però scusate, ma sono un po' appannato anch'io, dovevo ancora entrare bene nella fase 2.
Ok, come tutti noi allora.
Carlo Buonerba,
se ti piace Kulusevski.
Mi piace molto, molto. È un giocatore che, insomma, Parma ha fatto benissimo. Non ti sento più, Polino.
Al posto di Douglas Costa?
Questo
noi facciamo posto. Il gioco, uno entra, uno esce.
Uno entra, uno esce, no, più che altro perché la Costa, come abbiamo detto, purtroppo fisicamente non è così affidabile e quindi non è che si può pensare di sostituirlo, a mio avviso. Io le terrei tutte e due, sia ben chiaro. Poi ovviamente questo poi sul dal punto di vista economico, anche sulla quanto poi succederà se il campionato riparte, quanto ridiscuteranno i giocatori su questo contratto, insomma, su questi stipendi fermati, quello poi è tutta una questione che ovviamente riguarda la società e i conti da far in qualche modo tornare.
Carlo Buonerba, ti dobbiamo salutare, grazie per essere stato con noi, buon proseguimento.
Grazie a voi, uno
ciao.
Saluto a tutti gli amici, alla prossima. Ovviamente Area Gol su Prima Antenna TV venerdì sera 21:30-23:30, grazie.
Appuntamento, ciao. Uno dei tanti grandi belli appuntamenti sul mondo del calcio insieme a Carlo Buonerba, grazie ancora. Sono le 14:42 e in questo momento state ascoltando, state vedendo Cose di Calcio.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Cose di Calcio.
Sono le 14:46, ultima parte di Cose di Calcio, scusate, insieme ad Antonio e Chiara. Stavo facendo due calcoli, sai, Antonio, sulla ripartenza sì. del campionato, perché...
Anche Alessandro Del Piero ha due calcoli.
Ho visto, poverino, tra l'altro gli facciamo gli auguri,
grosso
per fortuna,
grosso
in bocca al lupo, e ho visto adesso proprio un post suo, mi sembra direttamente, ho ripostato comunque, in cui dice: incredibile come delle cosine piccole, pochi millimetri, possano fare così male. Chi, insomma, ha sofferto, soffre di calcoli renali, lo sa bene. Ovviamente facciamo anche noi gli auguri al grandissimo Alessandro Del Piero. No, stavo facendo due calcoli invece, altri, conti alla mano, su un'eventuale ripartenza del campionato che a questo punto slitta dopo il 15 di giugno. Perché bisogna aspettare eventualmente il weekend successivo, che sarebbe quello del 20-21? Si potrebbe ricominciare mercoledì 17. Che dici?
Sì.
In questo momento il blocco per manifestazioni sportive fino al 14. Non ridere. Non ridere.
Allora il 15. Allora facciamo cominciare il 15.
Ah, già anche il 15, lunedì. Quindi facciamo le prime due partite, le facciamo una di lunedì. E poi il sabato, il 20. E poi si riparte col mercoledì. Tempo per finire ce n'è. Tempo per finire il campionato c'è lo stesso, anche se si parte con qualche giorno di ritardo rispetto al previsto.
Ho perso la tua domanda, però ti leggo qualcosa di interessante, perché qui manca veramente la volontà di far ripartire il movimento.
Ti dico che abbiamo l'ospite al telefono nel frattempo, se vuoi.
Allora, arriva la quarantena per tutta la rosa in caso di positivo. A dirlo il dottor Roberto Testi, capo del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Torino e presidente dell'unità di crisi della Regione Piemonte. Questo ci fa capire che un conto sono i dati nudi e crudi riportati su un decreto e tutto il resto, che deve chiaramente tenere conto di questi dati, ma anche dare la possibilità di ripartire con grosso senso di responsabilità. Punto.
Allora diamo il benvenuto al prossimo ospite, ultimo ospite di questa puntata di Cose di Calcio, Massimo Brusasco, giornalista scrittore. Io com'è che mi impapero già così di lunedì, sono messa malissimo. Massimo, benvenuto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, ciao Antonio, ciao a tutti.
Buongiorno mister, sai che io devo chiamare Massimo Brusasco, è stato anche mio mister, 3 partite nazionale dei...
Come? Allora, partiamo subito di qua, mettiamo una volta le cose in chiaro. Massimo, partiamo proprio da Antonio Paolino, perché lui si decanta, diciamo, incensa le sue gesta da giocatore, ma a questo punto ho bisogno di avere da te un giudizio nitido, preciso su Antonio Paolino. Lui si definisce un centrocampista offensivo, io voglio un tuo giudizio.
I risultati sono dalla nostra parte.
Era un centrocampista offensivo Antonio Paolino, così come si definisce? Io non l'ho mai visto.
Allora, sì, vabbè, ma sai, i ruoli ormai sono... non ci sono più i ruoli di una volta, quindi...
Dipendeva dal fiato, Massimo.
Diciamo che Antonio nel calcio camminato sarebbe un super giocatore. Poi noi non abbiamo fatto calcio camminato all'epoca, abbiamo fatto un calcio vero, ma abbiamo vinto e quindi va benissimo così.
Sai,
anche bravo, con i campioni nazionali russi. Non ricordo l'anno, ma l'abbiamo vinto.
Anche con il contributo di Antonio.
Certo. Massimo, io mentre cercavamo di ripristinare il collegamento, intanto alle mie spalle sul nostro monitor vediamo la copertina del tuo libro Le mani del mago. Sergio Vigano, il massaggiatore dei campioni, edito da Bradipo Libri. Stavo già provando a entrare un po' nel merito di tutti quei personaggi, persone, staff, equip che ruotano intorno al mondo del calcio, di quale, no, dei quali non ci dobbiamo dimenticare quando parliamo di emergenza coronavirus, di quarantena, perché sono comunque anche loro che non scendono fisicamente in campo, ma comunque giocano una partita molto importante dietro le quinte.
Guarda, io siamo Radio Bianconera, quindi io dico solo questo. Purtroppo per la Juve, quando la Juve perse in Turchia e segnò Sneijder in mezzo alla neve, qualcuno lo ricorderà probabilmente, ebbene Sneijder, sì. due giorni prima Sneijder era venuto in Monferrato, anzi in realtà ad Alessandria, si è fatto massaggiare da Vigano, era in dubbio la sua presenza, Vigano ci disse state tranquilli che Sneijder gioca, e ahimè purtroppo Sneijder ha giocato quella partita, la Juve ha perso ed è andata fuori dalla Champions. Quindi per dire che un massaggiatore, un fisioterapista può essere decisivo, chiaramente non quanto un giocatore, però può valere qualche punto durante una stagione e può, come è successo con Sneijder, valere una qualificazione oppure un'eliminazione. Quindi Vigano non è stata questa l'unica impresa di Vigano nella sua vita, è una vita lunga, fatta di campioni, fatta di retroscena, fatta di tante storie, abbiamo cercato di condensare in un libro che è uscito adesso, è uscito in epoca di coronavirus, di lockdown, ma adesso ci siamo e lo si può trovare tranquillamente.
In questa risposta Massimo Brusasco qui su Radio Bianconera ha svelato anche quali sono i suoi colori di fede calcistica.
Sì, i miei colori di fede calcistica sono esattamente i tuoi e esattamente quelli della maggior parte di quelli che ci staranno seguendo in questo momento.
Un tuo ricordo legato alla Juventus, quando proprio l'hai sentita dentro di te, quando ti ha avvolto con qualche sua impresa positiva, negativa, o ti ha fatto discutere.
Il mio ricordo vero è la Coppa Intercontinentale di Tokyo, quella con l'Argentinos Junior, quella del gol di celebre gol di Platini che venne annullato per un fuorigioco, mi pare di Serena, non ricordo bene, ma mi pare di Serena, e poi Michel si sdraiò in mezzo campo in quella posizione che è diventata poi una foto iconica. Il mio ricordo è quello, perché poi la mattina dopo sarei andato a giocare a pallone e ho fatto una delle prestazioni migliori della mia carriera senza avere dormito, ma probabilmente perché l'adrenalina era talmente tanta dopo quella notte, perché qui era notte, insomma, quando c'era quella partita intercontinentale, io ero ragazzino e quindi quella la ricordo con... è una partita del cuore, ecco, insomma, diciamo così.
Tornando invece al tuo libro, Le mani del mago, chiaramente parliamo di un massaggiatore che tocca i muscoli, riattiva la muscolatura dei calciatori, ne ha viste tante, non è passato dalla Juventus, ma ha avuto tra le sue mani anche giocatori noti al popolo bianconero. Gianluca Vialli. Beh. Uno, Tevez al Manchester, ecco, che profilo ha tracciato di questi giocatori? Lui che li ha conosciuti e tu che hai conosciuto da vicino intervistandolo, il massaggiatore dei grandi campioni, di grandi giocatori, anche se non tutti bianconeri.
Beh, ti racconto l'aneddoto di Vialli perché è interessante, questo rende l'idea della grandezza di Vigano e di alcuni retroscena che succedono nel mondo del calcio, che non vengono raccontati ma che fanno parte, come dicevo prima, della storia e possono decidere una partita oppure no. Intanto Vialli conosce Vigano ai tempi della Sampdoria, la Sampdoria dello Scudetto, la Sampdoria della finale di Coppa dei Campioni persa contro il Barcellona, insomma. Poi le strade si separano perché Vialli va alla Juventus, dove Vigano sarebbe dovuto andare, ma Mantovani ha pareggiato l'offerta monetaria della Juventus e quindi lui è rimasto alla Sampdoria per un legame affettivo. Dunque, dicevo, mondiale del 90, la nazionale è in ritiro a Marino, nei pressi di Roma, la nazionale ha un albergo, un suo quartier generale nella parte alta di Marino, diciamo così, e nella parte bassa ci sono delle camere riservate, diciamo, a ospiti, a personale di secondo piano. Lì Vialli ha affittato una stanza per far arrivare Viganò, che non era nello staff della nazionale, ma che lui considerava un uomo di fiducia, e di notte Vialli scappava dall'albergo e andava a farsi massaggiare da Viganò. Qualcuno ha visto Vialli in fuga e si diceva, lo racconta Vialli, non è invenzione mia, e si diceva che andava dalla Parietti evidentemente non per farsi massaggiare. Invece pare che incontri tra Vialli e Alba Parietti non ce ne siano stati, in quel frangente lì almeno, ma che lui sia andato a sottoporsi a sedute di massaggi da Sergio Viganò, che quindi ha lavorato per la nazionale in modo parallelo e sicuramente nel sottobosco. Questo per dirne una. Poi hai citato Carlito Stevez, il quale era...
Ti chiedo scusami Massimo, ti chiedo di raccontarcelo il più brevemente possibile perché siamo in chiusura di trasmissione, quindi davvero in...
Però sarò rapidissimo. Carlito Stevez conobbe Viganò ai tempi del Manchester, vinsero anche uno scudetto insieme dopo 44 anni che il Manchester non ne vinceva. Quando Viganò è venuto in Italia per stare definitivamente in Italia, Carlitos partiva da Manchester, prendeva l'aereo, arrivava a Malpensa, prendeva un taxi, veniva in Monferrato e si faceva massaggiare dal Viga, perché era il suo massaggiatore preferito e quello che certamente l'avrebbe messo in festo. Questo è Sergio Viganò, Nelle mani del mago, il mio libro.
Esatto, Sergio Viganò, il massaggiatore dei campioni, edito da Bradi Polibri, autore appunto Massimo Brusasco. Ti salutiamo, siamo davvero in chiusura, grazie, ma
solo
ci sentiamo.
Solo il mister poteva raccontarci queste retroscena che non avevamo mai ascoltato. Grazie
Massimo. Ciao Massimo Brusasco. Ciao.
Grazie a tutti, buona giornata.
Ciao, buon proseguimento a tutti quanti voi. Antonio e Chiara vi danno appuntamento domani alle 13, cose di calcio.
Sì,
adesso c'è il terzo
tempo. Attenti a quei due, pagina Facebook di Radio Bianconera, domani, let's go.
Grazie Manuel in regia, ciao a tutti.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.